Stiamo iniziando questa Santa Messa con il canto Maranatha. Ho già sottolineato il significato di questa espressione, appunto, vieni Signore. E questo canto, questa espressione, preghiera così antica, ci hanno introdotto nel tempo dell'Avvento. Abbiamo ascoltato una parola che ci deve portare a esprimere ancora con più convinzione questa invocazione, vieni Signore. Il tempo dell'Avvento è il tempo in cui noi pensiamo alla venuta del Signore. La tentazione più comune è pensare che la venuta del Signore sia quella di 2000 e più anni fa, quando Gesù è nato. Tentazione nel senso che certo noi ricordiamo che Gesù è nato e Gesù è proprio Dio che è venuto nella storia, ma non è un ricordo così per scaldare il cuore solamente, non è semplicemente il ricordo per collocare nella storia un avvenimento così grande, ma è per dirci che noi ricordiamo una venuta e attendiamo un'altra venuta. La nostra vita da cristiani è tra due venute del Signore. La prima, appunto quella che già si è verificata nella storia, la nascita di Gesù, il mistero dell'incarnazione, la sua vita e poi anche il mistero pasquale, tutto insieme, l'evento Gesù. E la seconda, che sta alla fine del tempo, alla fine della nostra stessa vicenda, e che segna di speranza tutta la nostra vita. Potremmo dire che la storia è segnata da questi due grandi momenti, come due arcate, prima di Gesù e le promesse dei profeti. Abbiamo sentito una bellissima nella prima lettura che dicevano che sarebbe arrivato il Messia, e la venuta di Gesù, questa è la prima grande arcata. La seconda grande arcata che non serve ancora qualcuno è la nostra storia, la storia che è venuto dopo Gesù. E non è un caso che nella nostra cultura occidentale siamo abituati a separare la storia proprio tra avanti Cristo e dopo Cristo. Ma dopo Cristo non nel senso che Cristo c'è stato una volta per non esserci più. Noi diciamo dopo Cristo, in attesa di Cristo. Ecco, l'Avvento è questo tempo che ci fa entrare in questo clima di attesa. È un tempo di poche settimane che si preparano appunto a festeggiare Natale, a celebrare il mistero del Natale. Ma è un tempo che ci ricorda che tutto il nostro tempo è un avvento. Tutta la nostra vita è un avvento. È l'attesa dell'incontro definitivo, pieno, con Gesù. E per questo noi ricordiamo la prima venuta, per darci forza a sperare la seconda venuta e a riconoscere che Egli è presente già ora, ma sarà presente in pienezza eterna alla fine. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, la prima parte del Vangelo che abbiamo ascoltato è caratterizzata proprio da questo fatto, che Gesù ci parla della fine e usa delle immagini potenti, anche un po' spaventose. Vi saranno segni del sole, della luna, delle stelle, ci sarà angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei frutti. Gesù usa questo linguaggio che è tipico del tempo in cui è vissuto Gesù, un linguaggio apocalittico, si dice così, per dirci che la storia è caratterizzata anche da momenti in cui noi possiamo essere tentati di pensare che il Signore non tornerà, il Signore non c'è. Noi siamo tentati di pensare questo. La vita ci riserva momenti talmente drammatici che ci fa dubitare, che ci fanno dubitare che la nostra vita sia accompagnata, sia sostenuta, sia un cammino che ha un senso, una direzione, un traguardo. Una guerra, un terremoto, uno tsunami, ci spaventa. capita così, ti spaventi davvero perché riguarda te, quando provi una profonda delusione, qualcosa che appunto ti amareggia la vita, ecco il dubbio nasce, ma è proprio vero che la vita sia una pena, che noi stiamo aspettando qualcuno, che il nostro andare avanti nella vita è siglato dalla speranza, oppure beh, andiamo avanti sarà finito tutto. Ecco, le parole di Gesù ci dicono che noi stiamo dentro questa grande lotta, questo grande combattimento interiore tra la speranza e la disperazione, tra l'aver fiducia e lo scoraggiamento. Le parole di Gesù però non si fermano a dirci questo. A un certo punto, l'abbiamo sentito nel Vangelo, Gesù dice, allora, proprio nel momento in cui tutto sembrerà crollare, quando le cose più terribili saranno accadute, sarai portato a dover decidere davvero se la tua vita non ha senso o ha senso, proprio in quel momento lì. Allora, vedrai il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza. Sembrerà di perdere tutto, allora vedremo il Signore, incontreremo il Signore e scopriremo che non stiamo perdendo tutto, ma stiamo guadagnando, stiamo trovando davvero l'unico che può dare senso al nostro cammino. Vivere la mente vuol dire avere questa fiducia profonda, che al termine non va a finire tutto in niente. Dove andremo a finire? È un'espressione che ogni tanto ci nasce nel cuore, ogni tanto segna dove andremo a finire. Ecco, la Bibbia ci dice che andremo a incontrare il Signore. E cambia tutto, guardate che cambia tutto per pensare che andremo a finire nel nulla o andremo a finire nell'abbraccio del Signore. Perché andremo a finire nel nulla ci fa guardare il futuro come una minaccia. I ragazzi che abbiamo qui davanti forse non stanno ascoltando tanto, quindi capisco anche sto usando un linguaggio un po' così. Non lo so quanta speranza hanno nella vita e quante paure noi adulti trasmettiamo loro. Tante volte noi trasmettiamo una grande paura e gli diciamo preparati bene, studia, più studi, più sarai contento perché poi avrai una posizione migliore, devi mettere al sicuro da poco. Appunto. Però questo linguaggio a volte è pericoloso perché sembra quasi appunto che il futuro più che una promessa sia una minaccia, che il futuro più che riservare delle sorprese possa riservare delle sorelle fregature. E i ragazzi, i giovani del nostro mondo, anche se vivono in un mondo dove si hanno tante opportunità, a volte rischiano di sentire noi adulti, noi che abbiamo un po' più di esperienza nella vita, di richiamarli a delle prudenze che in realtà sono degli atteggiamenti di difesa. Dare alla vita un atteggiamento di difesa è pericoloso, perché se ci difendiamo dalla vita vuol dire appunto che non abbiamo speranza, vuol dire appunto che non ci crediamo che al termine ci sarà il meglio. Che il meglio è davanti a noi, perché sarà l'incontro con il Signore. E allora questa è la prima cosa che ci diciamo questa sera. Entriamo nell'avvento e chiediamo il dono della speranza, di credere che il futuro, più che minacce, ha da riservare il compimento di una grande promessa. Nella prima lettura il profeta Geremia dice, io farò sorgere un germoglio. Arriveranno giorni in cui io vi donerò un germoglio nuovo, e il germoglio è segno di promessa, promessa di vita, promessa di compimento di vita, di pienezza, di bellezza. Ecco, coltivare i germogli, non solo coltivare questi ragazzi qua che sono così giovani ancora, e vogliamo dire che siete piccoli, non vi offendete se dico che siete piccoli, quindi dico che siete giovani, e coltivare loro. Loro vita, dare fiducia sulla loro esistenza e incoraggiarli è un modo anche per noi per ricordare. la vita è diffusa, non è una minaccia, ma conserva le promesse. E poi coltivare le promesse e porre delle promesse nella nostra vita. Vuol dire diventare uomini di appello, uomini appunto di speranza. E poi Gesù, nella seconda parte del Vangelo che abbiamo ascoltato, ci dice come essere uomini di speranza. E prima di tutto ci dice che la speranza può morire dentro di noi. E quindi ci dice: siate attenti a voi stessi. State attenti a voi stessi. Sapete governare in voi la tentazione dello scoraggiamento, la tentazione del abbassare la testa e vedere solo le cose brutte. Noi tutti corriamo questa tentazione. A volte ci nausea continuare a sentire le cose che non vanno bene. Però è più facile dire ciò che non va che cercare ciò che va, che cercare germogli appunto promettenti nella nostra vita. E Gesù ci dice: state attenti, perché rischiate lo scoraggiamento, rischiate di vedere solo il negativo. Nella storia, che pure riserva tante cose negative, c'è sempre qualcosa di buono. E dato che la storia è segnata da questa luce, che nessun evento drammatico potrà cancellare la luce dell'incontro con me, voi state attenti a voi stessi, non spegnete la scintilla di quell'incontro dentro il vostro cuore. E non cadete dunque nelle dissipazioni, nelle ubriachezze, negli affari della vita. E sono tre espressioni, tre parole che dicono molto. Ma quando uno pensa che la vita si realizza solo qui, adesso, e non ha futuro, perché il futuro ha il sapore dell'andare sempre peggio, del non sapere dove andremo a finire, allora vive solo del presente. Vivere solo del presente, in questa maniera, ci porta a dare troppa importanza cose che sono solo di adesso e che non hanno il sapore del futuro, appunto, della promessa, le dissipazioni, le ubriachezze, gli affanni della vita. Cioè, il rendere troppo importanti cose che così importanti non sono. Tutti lo sappiamo che cos'è questa cosa, tutti noi che siamo un po', che abbiamo un po' di esperienza della vita, sappiamo cosa vuol dire dare troppa importanza a ciò che non ha così. Ognuno di voi sa a che cosa ha dato troppa importanza: al lavoro, alla posizione, alla sua soddisfazione personale, alla salute, al non compromettersi. Ognuno di voi sa a che cosa ha dato troppa importanza. Si è ubriacato di qualcosa, non necessariamente di vino. Cioè, si è riempito la vita di cose che gli dessero sicurezza adesso, che non gli facessero sfidare il futuro, perché non credono più nella possibilità di una promessa. Gesù ci dice: state attenti a voi stessi, guardatevi dentro, prendetevi conto come lo scoraggiamento vi fa diventare come degli inquiati, come delle persone che vivono in un'altra dimensione, non quella appunto della mia promessa. E poi l'altro invito che Gesù ci fa è: vegliate in ogni momento pregando. Vegliare in ogni momento pregando. Vegliare non è stare svegli, fare come le sentinelle che guardano i segni dell'arrivo del giorno, dell'arrivo della luce, riconoscono l'aurora, l'alba, riconoscono i segnali che i pericoli della notte stanno passando e sanno annunciare la tranquillità. Fare come le sentinelle che sanno vedere il giorno nuovo, che sono i primi a vedere il giorno nuovo. Vegliare vuol dire questo. È il tempo dell'avvento, proprio il tempo di una speranza che diventa vigilanza, che trova nella concretezza questa dimensione della vigilanza. Pregare. Ecco, pregare è proprio non dare esagerata importanza alle cose, ma trovare che il fondamento è proprio il rapporto con il Signore. Sapere che il nostro desiderio di infinito può essere formato solo da colui che è l'infinito, non dalle cose, non dalle nostre idee, non da ciò che ci dà sicurezza e che possiamo prendere con le mani, possedere, ma appunto da colui che ci incontrerà venendo sulle nubi del cielo. C'è una scala qui a Pioli, vicino a Lambone, tra Lambone e ele conosce un solido, ma sul cielo stesso. Perché il cielo è qualcuno, è uno che è sceso dal cielo e ci ha dato la possibilità di credere che quel desiderio di infinito, di eternità, di bene, di bellezza, di amore che ci portiamo dentro ha senso e che alla fine di tutto